Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! Onore!
Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore di Radio Wombat. Siete di nuovo qui su Nervature, io sono Addu e qui con me c'è Vincenzo e Maurizio.
Grazie. Buonasera, buonasera
grazie,
a tutti.
Grazie ancora per essere qui con me. Ciao Mau.
Ciao, buonasera.
Ciao. Allora, quindi questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita fiorentina. Ci trovate sulle 13.59 delle frequenze AM, onde mediocri cosiddette, ma anche dal sito radiowombat.net, da cui potete sentire lo streaming, il grande bottoncione giallo, e da cui potete ritrovare tutti i podcast di tutte le trasmissioni. Tra l'altro vi consiglio di andare a visitare, esplorare, nuotare amabilmente dentro il nostro sito, perché ci sono diverse nuove trasmissioni che o hanno ripreso o si sono proprio neocreate, quindi mi raccomando. Allora, anche oggi noi siamo registrati, purtroppo mi sa che da qui a un po' di mesi sarà così, però voi ascoltatrici continuate a scrivere sul pad se vi va, diretta@wombat.vado.li, noi magari vedremo in differita i vostri commenti, domande, infamie, lodi, tutto.
Solo complimenti per noi.
Sì, speriamo. Per ora devo dire, un po' arrivano.
Un po' ce li facciamo da soli, un po' sentiamo sì. Solo quelli, diciamo che va bene, dai.
Esatto, esattamente. Bene, allora, oggi è una puntata molto densa, molto bella, secondo me sarà molto bella, ma la introduciamo con un primo pezzo, che è un pezzo di ode, un pezzo di danza in un certo senso, il che mi fa molto piacere, ma danza particolare è Danza alla pioggia. Questo infatti è La pioggia di marzo di Ivano Fossati, è proprio quindi il nostro assist, diciamo, iniziale, da cui poi inizieremo appunto a sviluppare tutta una serie di concetti e segmentare vari ed eventuali.
Ormai inevitabili.
Sì, sì, decisamente ormai inevitabili.
Appuntamento fisso.
Esatto, quindi questa è La pioggia di marzo di Ivano Fossati. Buon ascolto.
Quando tu voli, rimbalzo dell'eco, è stare da soli, è conchiglia di vetro, è la luna e il falò, è il sonno e la morte, a credere o no, margherita di campo, è la riva lontana, è Artù, ai, è la fata morgana, è folata di vento, onda dell'altalena, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana dai monti, domenica sera. È il contro e il pro, è voglia di primavera, è la pioggia che scende a vigilia di fiera, è l'acqua di marzo, è c'era o non c'era, è sì, è no, è il mondo com'era, è Madame Adore, burrasca passeggera, è una rondine al nord, la cicogna e la gru, un torrente, una fonte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, è la nave che parte, un viso col broncio perché sta
stava in disparte. È vero, è credo, è una conta, è un racconto, una goccia che stilla, un incanto, un incontro. È l'ombra di un gesto, è qualcosa che brilla, il mattino che è qui, è la sveglia che trilla, è la legna sul fuoco, il pane, la piada, la caraffa di vino, il via vai della strada, è un progetto di casa, lo scialle di lana, un incanto cantato, è un'andana, è un'altana, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te. Quando tu vuoi, rimbalzo dell'eco, è stare da soli, è conchiglia di vetro, è la luna, i falò, è il sonno e la morte, è credere o no, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita.
Ma che bella!
Piaciuta, bellina questa invocazione, ci è piaciuta molto. La pioggia di marzo è quello che è, la voglia di vita che porti con te.
Davvero, e poi, ma sì, mi sei, e con questa musica sotto poi ci sta, cioè questa semplicità della musica mi sembrava, no? Cioè sembra che anche questo voglia comunicare una naturalezza. Nell'arrivo della primavera, che è proprio infatti uno dei temi di cui parliamo, giusto?
Giusto, perché stiamo per fare la pausa pasquale, quindi voi sarete sicuramente iper motivati ad ascoltarci, riascoltarci giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, domenica mattina, pur di non andare a messa ci ascolterete. No, volevamo precisare che il tema della Pasqua è trasversale, noi non tifiamo per nessuna religione in particolare, anzi forse siamo degli ultra,
lasciamo
fuori dallo stadio, però, no. Però il tema del passaggio è centrale in tante culture, no? La Pasqua vuol dire passaggio, noi stiamo attraversando un'epoca di transizioni, quindi di passaggi epocali, storicizzanti, post-storicizzanti, secondo certi,
sì.
Transizione ecologica, transizione digitale, che è pochissimo ecologica, e stiamo transitando bene, stiamo transitando nella giusta direzione. Noi nel nostro transito parliamo di piante. Oggi di che pianta parliamo?
Come sempre. Aspetta, con calma, con calma, arriviamoci con calma, non ti preoccupare. No, volevo mettere, diciamo, in risalto questo assist, come dicevo, che ci siamo autofatti, con questa canzone e con il tema appunto della primavera e anche come della Pasqua, se proprio la dobbiamo citare, come dicevi, perché direi che può essere carino in questo momento in particolare focalizzarsi sul fatto che siamo in un appunto primavera e Pasqua in un momento di cambiamento e proprio per anche invece riportare questo cambiamento a una scala non solo annuale come in questo momento, ma più ampia, e quindi degli anni, del periodo, dell'epoca e quindi esatto, quindi tutto ciò, vabbè, scusate la lungaggine, ma era per dire che che appunto noi ci piace trattare di piante perché siamo su nervature, questo lo sappiamo e lo sapete, e quindi oggi proviamo a sviscerare parti di questo cambiamento in atto, voluto o non, dando dei suggerimenti, degli spunti, dei modi di vedere, diciamo, la situazione tramite le piante, in particolare una, due, anzi, forse, che è il, lo si può dire, ora ci siamo, un, due, tre, dire. Si dice tutto insieme. Allora.
Uno, due, tre,
Taxodium. Bella roba.
Che bello. Ma chi l'avrà, chi l'ha scelta sta pianta? Che bella, ma mi piace un sacco sta pianta. Ce l'abbiamo. Ah, io ce l'ho dei Taxodium in giardino. Voi ce li avete i Taxodium?
No, non ce l'ho.
Ah. No, un po' impegnativo.
Forse sì.
No, è simpatico parlare di transizione. L'omaggio alla pioggia era doveroso. Purtroppo a me è capitato di recente di vedere delle foto satellitari dell'Amazzonia, ragazzi. Quindi io ho visto in che condizione la stiamo riducendo. Purtroppo, se finisce l'Amazzonia, finiscono le piogge sul Mediterraneo. Quindi è un pensiero triste, ma noi andiamo avanti, noi immaginiamo che ci sarà un futuro bellissimo, un futuro in cui resisteremo tramite le nostre amate piante a quello che ci succede intorno, a causa nostra.
E siamo ossessionati a questo.
Ma non stiamo facendo.
E quindi ritorniamo in voce. State tra l'altro sentendo un full album di Weather Report, che non abbiamo scelto a caso, se notate il nome. Questo è Black Market, quest'album qua del 1976, tra l'altro.
Già, non è scelto a caso, perché la pioggia, come tante, soffre di una visione negativa del generale, diciamo. La pioggia non è mai vista come una cosa positiva, cioè quando pensi alla pioggia pensi al grigio, al nuvolo, a non poter uscire fuori da casa, però in realtà, cioè,
è un pensiero molto pigro questo, molto molto pigro. Meteoropatico,
direi.
Sì, siamo meteoropatici, certo, nasciamo come specie tropicale, ok, quindi ci sta che abbiamo questa idiosincrasia atavica al brutto tempo, non possiamo uscire, non possiamo andare a procacciarci il cibo, dobbiamo star lì. Siccome siamo mammiferi, star lì ci fa venire freddo. Voglia di nuove calorie, però non si può sentire la gente sui mezzi pubblici, e io ne sto prendendo tanti, commentare: ah, che bello, è tornato il caldo. Non ci siamo, ragazzi.
Odio questa cosa. Personalmente la odio.
Io festeggio da quando mi prendo artigianalmente cura del mio giardino, e quindi devo gestire le irrigazioni, pagare ogni giorno i debiti con la siccità. Ogni volta che il cielo si copre, io sono contento, perché so che dico sempre: la terra. Ah, che bello, la terra ha sete. Ah, che bello, la terra ha sete. Però forse io ho degli occhiali troppo spessi sugli occhi.
Comunque ricordiamoci che, nonostante i nostri sentire positivi, negativi, tristezza, felicità, esatto, scusate, c'era un bell'intro molto ambient, ci stava, e poi aperti così. Nonostante tutta la nostra tristezza / felicità, se piove piove, quindi non è quello, sono me, che ci deve far indirizzare i nostri comportamenti, ecco. Cioè, se sono triste, vabbè, ok, sarò pure triste, poi il giorno dopo degli scienziati arrivano al laboratorio, sono un cacchio, e misurano che domani l'altro moriamo tutti, bene, mi attengo a quello, cioè devo separare un po' le due cose.
Era una rivalutazione di un aspetto che in prima battuta può sembrare negativo, ma che poi, pensandoci bene, in realtà è tutt'altro che negativo.
Non ve l'aspetterete mai da me, ma io cito la saggezza popolare: non esiste il tempo cattivo, esiste solo l'abbigliamento inadeguato.
Non è un detto popolare, questo è un detto scandinavo, per l'appunto norvegese.
Oh, che fai, li escludi dal volgo?
Sì, dai, io possiamo...
Visto la roba che mangiano, sì, sì, hai ragione. Sì, sì, sono d'accordo. Allora siamo tutti unanimi? Ok.
Dai, molto bene.
No, razzismo contro gli scandinavi.
Esatto.
No, zero. Va bene, no, allora, ritorniamo quindi un po' a noi, sulla nostra scaletta a cui
per favore,
stiamo
per favore
aggiungendo scalini che non sappiamo come infilare, dove, no, ne leviamo degli altri.
Da cui scendere sarà dolorosissimo.
Dolorosissimo.
A tenersi ai piani è difficile in generale.
Drammatico. Ma i piani erano che noi parlavamo del Taxodium. Taxodium, pianta spettacolare. Se mi è mai capitata di vederla, è un albero molto molto grande. Intanto, è una conifera, quindi gimnosperma. Ecco, andatevi a ricercare, non ce la voglio spiegare. Ed è, c'è varie, è un genere, il Taxodium, quindi c'è varie specie. Noi, come si accennava, si parla un po' di due specie che specie più non sono.
Sì, parliamo di popolazioni, facciamo così, atteniamoci a una dicitura che mi piace di più. Parliamo dei Taxodium, di questi alberi molto antichi, parliamo del genere Taxodium. Non ci sono tante specie descritte attualmente viventi, sono soltanto 3 o 4, sono Taxodium ascendens, Taxodium disticum, e appunto questo Taxodium che abita il Messico, ha una distribuzione più a sud, mentre il Taxodium disticum e il Taxodium ascendens sono endemici degli Stati Uniti sudorientali. Il Taxodium messicano, che si chiama adesso varietà Taxodium disticum varietà mexicanum, che è stato in passato Taxodium mucronatum, ma anche Taxodium wegelli, adesso le ultime metodiche featuring criteri di catalogazione hanno stabilito essere una varietà geografica di Taxodium disticum. Comunque parliamo di un raro caso in cui una pianta ha un solo nome scientifico e due diversi nomi comuni con cui è conosciuta, mentre di solito io faccio difficoltà a tradurre da un nome latino di una pianta rarissima, che di solito non è di utilizzo diffuso, a tradurla in un nome popolare, per esempio la ceiba speciosa. Certo, c'ha il nome argentino, no? L'abbiamo detto l'altra volta, il palo borraccio, ma in italiano non ha un nome popolare. Qui abbiamo due cipressi molto famosi, che sono il cipresso calvo e il cipresso di Montezuma, che sono stati ricondotti a un'unica specie, Taxodium disticum.
Esatto. E, tra l'altro, sì, buffo come dici te questa cosa, e siccome sono stati ricondotti, c'è cioè, cipresso calvo e poi quell'altro che viene chiamato in miliardi di 3.000
modi. 3.000 modi.
Cioè tipo cipresso di Montezuma, oppure Sabino, oppure Ahuehuete.
Sì, il nome
messicano.
Non so
se si pronuncia così. Insomma, interessante.
Se si pronunci così non lo so, sicuramente vabbè. Lo pronunci benissimo.
Assolutamente. Insomma, in tutte le nostre ricerche carine si è anche trovato un opuscoletto di, non ho ben capito quale pubblicazione nel totale, ma noi leggiamo, vi leggiamo ora delle parti solo di un capitolo, insomma, scritto da Michele Tenore, che è stato un botanico molto importante in Italia tra il 7 e 800, che appunto di cui sono riuscita a ritrovare questi due capitolini, il secondo dei quali parla, e il titolo è proprio su di una pianta conifera del genere Taxodium. E, allora vi leggo quindi tra l'altro lettera del 1853 ed eccola qua: per quanto sia increscevole il venir confessando come la precisa diagnosi di un albero di vestose forme abbia potuto per lunghi anni mascherarsi sotto diverse false definizioni, tuttavia ad attenuare il rimprovero concorrerne potrebbe i non rari esempi che se ne ripetono in questa scienza immensa. Non che ricordarne le difficoltà maggiori della famiglia cui l'albero si appartiene, cosicché intorno ad essa nuove illustrazioni, nuove ricerche tutto giorno ne vengono fuori. Trattasi, insomma, di una novella specie di genere Taxodium, della cui storia ci faremo a dare la seguente succinta notizia. E questo appunto era l'inizio del capitolo. Quindi qui in realtà stiamo facendo un passo indietro, cioè noi vi abbiamo appena detto che il disticum e il mucronatum sono stati, si è capito che è la stessa specie. Questo invece è il momento, nel 1853 circa, in cui si sono accorti dell'esistenza del Taxodium mucronatum. Quindi prima conoscevano solo il disticum, non so se anche altri, e a un certo punto si ritrovano alla Reggia di Caserta questo albero particolare che ci assomigliava un sacco, e che però non era lui. E
che
c'erano...
è tuttora è presente, tra l'altro.
Ecco, infatti, che dicevi?
Per me è affascinantissimo, ritrovare questi scritti è un tuffo veramente incredibile, perché ti rendi conto di come queste persone del passato, i botanici di una volta, fossero molto meno attrezzati di noi, no? Dal punto di vista bibliografico, di consultazione delle fonti. Noi abbiamo una facilità estrema nel confrontare anche iconograficamente due specie per presunta attribuzione, no? cerchiamo una moda. Però lui invece aveva a disposizione solo la sua finissima osservazione, il suo spirito di osservazione. Si è accorto che i rami non erano proprio con l'andamento descritto del Taxodium disticum, ma avevano una leggera pendulità, no? Il ramoscello va verso in giù, e sono dettagli che a un profano sfuggono, e che alle persone dell'epoca, che erano attrezzate solo di un bisturi, della loro curiosità
e, tanti occhi.
E tanto tempo a disposizione anche per osservare, loro riuscivano a dipanare questioni che tuttora sono oggetto di dibattito spinoso, perché noi ve l'abbiamo buttata lì così, ma ci sono dei convegni in cui la gente si urla contro dicendo no, tu non sai chi sono io, ho scoperto il mucronatum prima di te, eccetera. L'altra cosa curiosa è che tra le chiavi dicotomiche che lui utilizza per disattribuire al Taxodium disticum l'appartenenza di quell'esemplare, che adesso è immenso, alla Reggia di Caserta parliamo di un albero davvero monumentale, ci vuole una squadra di calcetto per abbracciarlo, e lui usa come discrimine la taglia. Dice non può essere lo stesso albero, perché il Taxodium disticum diventa grandissimo, invece questo qui c'ha un diametro di... cosa dice?
Un piede,
due piedi,
sì,
una roba ridicola.
E
ora è 2 metri, per cui non era quello certo, il discrimine. Pare che ci sia una minor correlazione, minor dipendenza della varietà Mexicanum dal mezzo acquoso, o meglio, è sempre un albero di habitat igrofilo borderline tra la terra e l'acqua dolce, però è meno vincolato alle situazioni paludose, come invece no, il Taxodium disticum, perché tra l'altro c'è una particolarità anatomica di questa pianta che a me affascina sempre, il motivo per cui io l'ho cercata, poi procurata, è che è proprio particolare.
Esatto. E comunque, allora, poi il capitolo continua, e ora sarebbe un po' lunghetto leggere tutto, ma insomma c'è tutta questa disquisizione che questo botanico presenta di tutte le lettere, si è scambiato con altri botanici anche per confrontarsi, capire ma te come lo chiami, ma te cosa c'hai, e allora altri gli riscrivono guarda, forse potrebbe essere una sequoia, una meta sequoia, non so più certo cosa, che è fatta così, così, così e cos'ha. Lui dice no, allora non può essere così perché questo è fatto così. Insomma, era una roba
senza foto, tutto senza foto.
Tra l'altro, sì, no, disegni esemplari, bellissimi, tra l'altro. Però, cioè, rispetto a oggi, sicuramente era una descrizione veramente più complessa, lunga, durava tempo. E, insomma, arriva alla conclusione che appunto è un'altra... lui pensava un'altra specie. Quindi ora vi leggo un altro pezzettino... Eliminate in tal modo tutte le antiche definizioni che al nostro taxodium eransi per lo innanzi erroneamente appropriate e ristretto questo ad una delle solo 3 specie di veri tassodi descritte dal sullodato monografo, cioè il Taxodium disticum, il Taxodium microcarpum ed il Taxodium adscendens. E non potendosi riferire ad alcuna di esse, ne rimane pienamente dimostrato che la conifera del viridario casertano, che trovasi immensamente moltiplicata in grazia dei copiosi semi che in ogni anno se ne maturano, e che perciò da mezzo secolo circola nei giardini nostri e probabilmente per altri molti di Europa, ritener debbasi quale specie non descritta a cui diamo il nome di Taxodium mucronatum. Togliendolo dal singolare carattere delle squame dei suoi strobili munite di acuto pungolo ricurvo. Cioè, guardate quanti... una frase densissima, semplicissima, che spiega perché si chiama mucronatum, perché gli strobili, ovvero le pigne, fondamentalmente, hanno dei piccoli uncini ricurvi verso il basso, un po' appuntiti, e si chiamano in botanica mucrone, che ci sono in tante altre conifere anche. E poi finisce il capitolo praticamente con una descrizione accurata, quindi c'è scritto descrizione punto a capo e tutto un altro paragrafetto in cui descrive tutta la pianta anche in relazione al disticum, facendo vedere le differenze. Per esempio dice la lunghezza delle foglie.
Cerca la descrizione degli pneumatofori.
Ora aspetta, ora te la trovo se vuoi, ora me la dovrei rileggere. Ora me lo dovrei leggere tutto. Comunque...
Va bene. Insomma, li descriviamo noi,
ecco. E vabbè, questo era per riportarvi quindi questa perla alla fine che abbiamo trovato.
Totale.
Sì, che abbiamo trovato sull'internet, che dà un po' un'idea di cosa poteva essere nel 1800 confrontarsi con degli esemplari vegetali.
Sì, sì, io sono veramente molto dispiaciuto per questo grandissimo studioso che poi si ritrova invece a non aver scoperto una specie diversa.
Sì, ma guarda che...
deve essere una delusione immensa, però.
Invece no, innanzitutto perché lui ha vissuto in talmente tante capriole mentali, secondo me, che è andato a dormire contentissimo. Ma poi io l'ho acquisito meno di un anno fa, il primo Taxodium mucronatum / disticum varietà messicano.
Come lo chiami te?
Lo chiamavo mucronatum, e sai perché? Perché la persona che me ne ha fatto dono aveva ottenuto le plantule da semi provenienti dall'orto botanico di Napoli, okay, che è gemellato con la Reggia di Caserta. Quindi sicuramente il mucronatum di Napoli è figlio del mucronatum di Caserta, che è il primo ad essere arrivato, e poi ha fatto quei figlioletti lì che sono finiti in una bellissima palude seminaturale in Basilicata e adesso in Valle d'Itria.
Thank you. Mi dispiace un po' spezzare questo bellissimo assolo, tra l'altro questi sono sempre i Weather Report, ma è un altro album, comunque gran sottofondo devo dire, spero vi stiano piacendo. Allora, quindi, diciamo, per tirare le fila di tutto il discorso, stavamo dicendo di due piante del genere Taxodium, che sono Taxodium disticum, e l'altro, di cui vi abbiamo appena letto dei brani, ne parlavano, è il Taxodium, che adesso si chiama Taxodium disticum, varietà Mexicanum. Prima si pensava essere una specie proprio diversa, e quindi, diciamo, la differenza fra essere specie diverse oppure fra essere la stessa specie ma varietà diverse sta in una maggiore lontananza, oppure appunto maggiore lontananza genetica. Quindi il fatto che sono varietà diverse vuol dire sono più vicine geneticamente. E appunto, siccome si diceva, grandi dibattiti su queste cose, ad oggi sembra essere così, ecco.
Sì, 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 mi è stato chiarito fuori dalla diretta appunto la differenza tra specie e varietà, perché insomma ci vuole anche questo. E diciamo, riallacciandomi a questo discorso, si può dire che il Taxodium è un diretto discendente di una pianta, sempre il Taxodium, ma della sua versione tra virgolette preistorica, perché diciamo quelli che sono i dinosauri delle piante fondamentalmente.
Esatto.
E questo
bella
è...
vederla così comunque, sì, molto bella.
È molto, è il principale motivo, insieme al fatto di stare in acqua, per cui io li cercavo, hanno un fascino proprio...
Certo,
e Jurassic Parkiano, no?
No, così così mi inviti a nozze. Il senso è divertente perché, appunto, essendo variata molto poco da moltissimi anni fa ad oggi, ci fa capire che il Taxodium è una specie capace di essere. Si è già evoluta tempi molto antichi e ha dovuto, tra virgolette, adattarsi molto poco a quello che c'è stato da qui, da lì in avanti. Quindi penso che tutti siate a conoscenza del fatto che in tempi molto antichi i fenomeni atmosferici non sono quelli attuali, che nonostante ci sembrano estremi oggi, lo erano molto prima. E questo ci fa capire che il Taxodium era capace di resistere, grazie alla capacità del suo tronco molto flessibile, ad eventi atmosferici e a venti incredibilmente potenti. Infatti il Taxodium può arrivare all'altezza di 40 metri e ondeggiare incredibilmente, come mi sta ampiamente descrivendo Vincenzo.
Che sembra il pupazzo gonfiabile allo stadio, avete presente?
Hai presente i Griffin e il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo?
Esatto. Sì, esatto. No, vabbè, è una pianta incredibile che ha delle proprietà proprio ingegneristiche impressionanti, non paragonabili a quelli che invece sono gli alberi d'acqua che si sono evoluti nel nostro continente successivamente. Nel momento in cui l'Europa è diventata un continente meno soggetto a eventi atmosferici estremi, a differenza della Florida, no? Degli Stati Uniti del sud-est, dove sono all'ordine del giorno da sempre storicamente uragani, cicloni, trombe d'aria, uragano Katrina, chi più ne ha più ne metta.
Tutti i nomi di donne, lo ricordiamo.
Sì, la maggior parte. Sai che si comprano i nomi degli uragani.
Si comprano?
Si comprano, oh. Ne facciamo una puntata a parte.
Bene, bene, bene.
Volentieri, perché questa cosa...
è gente, sì, tremenda, cioè, ovviamente.
Ci volevi dire fondamentalmente che salici, pioppi e ontani, nonostante siano piante caratterizzanti la nostra... territorio fluviale, sì, comunque acquatico, mettiamolo in questi termini, sono meno performanti a livello meteorologico rispetto a
livello proprio meccanico, sì, meccanico. Perché sono in un certo senso degli specialisti
dei pupazzi gonfiati.
Si sanno flettere meno.
Si sono specializzati in un habitat che non ha questa escursione di esposizione ad eventi atmosferici.
Sono meno ginnici.
Esatto, mentre il Taxodium, essendo figlio diretto, discendente diretto di un'epoca in cui gli alberi erano sottoposti a questi schiaffi tremendi che spazzavano letteralmente i dinosauri in fondo alla palude a fossilizzarsi nel fango. C'è un preciso deposito in cui c'è uno di quei cosiddetti collo lungo che si è fossilizzato in
brontosauri.
No, credo fosse un argentinosauro, non sono sicuro. La fonte ascesa e caduta dei dinosauri.
Per me era un brontosauro.
Lui praticamente si è fossilizzato in piedi. Sì, io lo chiamo diplodoco, brontosauro. Piedino.
Dai,
alla ricerca della valle incantata. Piedino. Certe cose le vedi con gli occhi, altre le vedi col cuore. Esci da questa radio, per favore.
Molto bene, dove siamo finiti?
Siamo nella Valle Incantata, stiamo per entrare, solo che non c'è più niente da mangiare lo stesso. Questo rappresenta la nostra transizione ecologica. No, il Taxodium, dicevo, il brontosauro, il collo lungo, si è fossilizzato in piedi. Praticamente hanno trovato un deposito di... mi ridono in faccia, io vado avanti, come di fronte a un mega monsone. Tutto qui, quello che sapete fare. Il collo lungo, che era come piedino, si è fossilizzato in piedi, perché praticamente è stato impantanato senza annegare. Quindi è rimasto incastrato lì, mentre gli altri stavano tutti sotto, annegati come moscerini, ed erano triceratopi, tirannosauri, tutta gente corpulenta, insomma. Sì, va bene, niente. A me la cosa che premeva raccontare di quest'albero d'acqua che sta nell'acqua è che produce delle formazioni molto peculiari che prendono il nome di pneumatofori, e l'articolo plurale determinativo in italiano per le parole che iniziano con la P e un'altra consonante è gli. Quindi si dice gli pneumatofori come gli pneumatici, a differenza di tutti i manuali di scuola guida che
gli
contengono
pneumatico.
Dicono i pneumatici, il pneumatico, pneumatico, i pneumatici, invece si dice gli pneumatici. Gli pneumatofori sono invece delle formazioni vegetali particolarissime, Addu. No? Tu li hai viste?
Li ho visti, no, sono bellissimi. Li ho visti purtroppo in periodi in cui l'acqua non era sufficientemente alta, diciamo, per dargli quel loro fascino estremo. Perché direi che la definizione perfetta è: sono boccagli, in senso funzionale, intendo.
Sì, sì.
Perché sono protuberanze, partono dalle radici della pianta, che escono verso l'alto in modo verticale, quindi proprio in senso opposto rispetto a come fa di solito una radice, proprio per cercare aria.
Esatto.
Perché essendo piante che stanno in ambienti umidi, sommerse, hanno bisogno di ossigeno, perché le piante per il loro metabolismo hanno bisogno di ossigeno. Quindi è vero che ce lo regalano a noi, ma un po' comunque ne consumano. Hanno bisogno per la respirazione che avviene, la respirazione cellulare che avviene anche dentro di loro, quindi non bisogna levargliela, insomma, motivo per cui se avete piante in vaso sempre controllare i sottovasi, perché se no rimane acqua, il terreno asfittico, no, si ricollegano un po' tutti i puntini. Insomma, quindi i Taxodium hanno questi radici molto buffe, un po' bitorzolute, queste colonnine che vengono fuori dal terreno. E...
se a me ricordano delle stalagmiti.
Bravo, esatto,
no? Perché vengono giù dal basso,
sì,
però sono di legno vivo.
Bellissime,
bellissime.
A me degli gnomi, sembra la popolazione sotto l'albero e si indaffare.
Molto interessante.
Bellissimo. Ed è proprio una scenografia, sembra una cattedrale gotica. Ed è lo scenario in cui gli avventurieri amanti dei rettili come me vanno a caccia di alligatori, è in cui una persona più bravina di me ha scritto diversi discreti romanzi. Stiamo parlando di Mark Twain, che lungo il corso del Mississippi ha costruito la fortuna dei suoi romanzi. E niente, ci piaceva, siccome è venuta fuori qualche giorno fa con un nostro docente una discussione, non vi spieghiamo di che cosa il docente, sì, né chi è.
Sì, però mi devi dire come finisce alla fine.
Cosa? Appunta.
Il racconto,
sì, dico. Sì, no, è incredibile, vabbè. Vabbè, un docente, diciamo, diversamente attento. Comunque, niente, è venuta fuori la questione delle motivazioni intrinseche, estrinseche, che spingono alcune nostre scelte comportamentali. Se prevale di più la voglia di autodeterminarsi, oppure l'esigenza di conformarsi socialmente, oppure dei bisogni primari, fame, sesso.
Quanti spunti ci verrebbe da qui?
A me è venuto in mente un romanzo di Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, uno dei più famosi, Perché c'è una pagina molto interessante che sovverte un po' queste categorie e niente, ve la volevamo leggere. Jim, innanzitutto introduciamo un attimo, prima di leggere il romanzo, sapete, per chi non sapesse di che cosa tratta, tratta di un ragazzino che sulle rive del Mississippi scappa da un padre violento alcolizzato in compagnia casuale del negro della sua vicina. Negro è una parola che cioè qualcuno
tecnica
sta
in questo
sì,
caso.
Tecnica in questo caso, che qualcuno sta cercando di abolire dai romanzi di Mark Twain in nome del politically correct, che invece uccide tutta la sottigliezza della sua letteratura. E ora ve ne do un assaggio. Jim, il negro, diceva che si sentiva pieno di brividi e di febbre al pensiero che era così vicino alla libertà. Beh, posso dirvi che mi sentivo anch'io pieno di brividi e di febbre a sentirlo, perché ha cominciato a venirmi in mente che lui era quasi libero. E chi aveva la colpa di questo? Beh, io. Anche se non volevo pensarci, era una cosa che mi sentivo sulla coscienza. Mi tormentava e non riuscivo a star tranquillo, continuavo a muovermi e a cambiare posto. Prima non ci pensavo mai a questa cosa che stavo facendo, ma adesso sì, ce l'avevo sempre in testa e mi bruciava sempre di più. Ho cercato di convincermi che io non ci avevo colpa, perché non ero stato io a portarlo via al suo legittimo padrone, ma era inutile. La coscienza ogni volta mi rispondeva e mi diceva: ma tu lo sapevi che lui scappava perché voleva la libertà e potevi andare a riva con la canoa a avvertire qualcuno. Era proprio così. Non riuscivo in nessun modo a togliermi quel pensiero che mi tormentava. E la coscienza mi diceva: che cosa ti ha fatto la povera Miss Watson, che hai visto il suo negro che ti scappava proprio sotto gli occhi e non l'hai detto a nessuno? Che cosa ti ha fatto quella povera vecchia? Che ci fai una porcheria come questa? Lei ha cercato di impararti i libri, ha cercato di impararti le buone maniere, ha cercato di essere brava con te in tutti i modi che poteva. Ecco quello che hai fatto. Mi sentivo come un verme schifoso ed ero così a terra che avevo quasi voglia di essere morto. Camminavo avanti e indietro sulla zattera, imprecando contro me stesso, ma anche Jim faceva su e giù. Nessuno dei due riusciva a stare fermo. Tutte le volte che lui prendeva a ballarmi intorno dicendo: «Ah, ecco Cairo!», provavo un colpo al cuore e pensavo che se quello era veramente Cairo sarei morto per la disperazione. Jim continuava a parlare forte, mentre io parlavo fra me. Diceva che la prima cosa che faceva quando arrivava in uno stato libero era di mettersi a risparmiare i soldi e a non spendere un solo centesimo, e quando ne aveva abbastanza avrebbe comprato sua moglie, che era schiava in una fattoria vicino a dove viveva Miss Watson, e poi tutti e due avrebbero lavorato per comprare i due figli, e se il padrone non ce li voleva vendere avrebbero chiesto aiuto a qualche abolizionista che poteva rubarli e riportarceli a loro. Mi veniva freddo a sentire quei discorsi. Prima non avrebbe mai osato parlare in quella maniera. C'era da restare secchi a pensare a che cambiamento aveva fatto dal momento che credeva che ormai era libero. Era proprio vero quello che diceva la gente, che se dai un negro un dito, lui si prende tutto il braccio. E questo perché ho fatto tutto senza pensare. Ecco qui, un negro che io ho quasi aiutato a scappare e mi spiattella in faccia, tutto tranquillo, che ruberà i suoi figli. Figli che appartenevano a un uomo che io manco conosceva, un uomo che non aveva fatto nessun male. Mi dispiaceva sentire Jim dire quelle cose, non me lo aspettavo da lui. La mia coscienza ricominciava a sgridarmi più forte che mai, finché io alla fine gli rispondo: «Lasciami fare, non è ancora troppo tardi. Alle prime luci del giorno vado a terra con la canoa e racconto tutto». Mi sono sentito subito sollevato, felice e leggero come una piuma. Mi era passata tutta la tristezza. Mi sono messo sotto a cercare una luce a riva e cantavo fra me e me. Dopo un po' se ne vede una. Jim strilla: «Siamo salvi, Huck, siamo salvi! Che colpo abbiamo fatto? Quella è la cara vecchia Cairo, finalmente! Io lo so!» Io faccio: «Prendo la canoa e vado a vedere Jim, magari non lo è». Lui salta in piedi a preparare la canoa e mette giù sul fondo la sua vecchia giacca. così che io sto più comodo. E mentre mi allontano mi dice: molto presto io urlerò dalla gioia e allora dirò: per questo devo dire grazie a Huck. Sono un uomo libero e come potevo mai essere libero se non era per Huck? È tutto merito suo. Jim non vi dimenticherà mai. Huck, se voi siete il meglio amico che ci ha mai avuto Jim, voi siete il solo amico che il vecchio Jim ci ha adesso. Io remavo come un disperato, tutto sudato per andare a denunciarlo, ma quando lui mi dice questo è come se di botto mi manca la forza. Ho continuato lentamente e non sapevo più se ero contento che stavo andando oppure no. Quando sono a 50 yard, Jim dice: ed eccolo lì, il bravo vecchio Huck, il solo signore bianco che ha mai mantenuto una promessa al vecchio Jim. Beh, stavo male. Però mi dicevo fra me: devo farlo, di qui non si scappa. Ma proprio allora arriva una barca con due uomini sopra, con in mano il fucile. Loro si fermano e mi fermo anch'io. Uno di loro dice: che cos'è quell'affare laggiù? Una zattera, dico io. E tua? Sì, signore. Quanti uomini ci sono sopra? Solo uno, signore. Beh, sono scappati 5 negri stanotte, là, proprio alla punta della curva. L'uomo della tua zattera è bianco o nero? Io non ho risposto subito. Ho cercato, ma non mi venivano le parole. Ho provato per un secondo o due a vedere se trovavo la forza di parlare, ma non ho avuto fegato. Ne avevo meno di un coniglio. Mi sentivo floscio come un sacco vuoto e allora ho smesso di lottare e ho detto: bianco. Se ne sono andati e io sono salito sulla zattera con il morale a terra come non mai, perché capivo benissimo che ero stato una bella carogna. E vedevo che proprio non riuscivo a farne una giusta. Uno che non comincia bene quando è piccolo non ci ha più speranza. Quando viene il momento buono non ci ha nessuno che gli dà una mano e gli dice quello che deve fare, e così lui continua a sbagliare. Poi ci ho pensato un minuto e mi sono detto: un momento, immagina che hai fatto il tuo dovere e che hai mollato Jim. Ti sentiresti meglio adesso? No, mi rispondo, mi sentirei male, proprio come adesso. Beh, allora, mi dico, a che serve imparare a comportarsi come si deve, quando a far bene si prova l'inferno, e fare il male viene così facile e il risultato è poi lo stesso? Sono restato lì che non sapevo che fare, e allora ho deciso che me ne stropicciavo e avrei fatto sempre quello che mi andava.
My sword and shield down by the riverside, down by the riverside,
yeah,
down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna study,
study war no more, war no more.
I ain't gonna study war no more.
I'm
gonna study war no more.
I
ain't gonna study.
Study war no more.
Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more.
just lay down, cares and woes.
Down by the riverside.
Whoa.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside. Gonna start it.
Estoy agradecida de encontrar. linda, maravillosa mañana. En este lindo, maravilloso día. En esta linda, maravillosa mañana. En este lindo, maravilloso nuevo día de nuestras vidas aquí en la tierra.
Laho, Father Son, Mother Earth, on Shimaka. We are here sending a voice to the stars, praying for this beautiful water, our beloved planet. Hear our voices.
Già viene llegando la presencia del Padre. Padre, sol purifica con tu luz la noche. Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad. Padre, sol purifica con tu luz la noche. Padre, sol purifica con tu luz el corazón. Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad. Padre, sol ilumina el nuevo día.
Bentornati, bentornati in studio.
Sì, con quest'acqua che scorre di Danit, bellissima.
Bella, spero vi piaccia sta canzone, si chiamava Amanecer, Amanecer. Quella prima invece, vabbè, un inconfondibile Louis Armstrong con Down by the Riverside, appunto stiamo tornando, siamo diciamo che stiamo ripropinando l'acqua in tutte le sue forme.
Esatto, e volevo dare il benvenuto a...
Federica l'antropologa, la mia antropologa preferita.
Quante ne conosci?
Due.
Chi è l'altro?
L'altro è mia sorella, è la mia sorella preferita, sicuramente lei è la preferita, però ormai la fiction radiofonica.
Vabbè, come
è
sorella
questa.
Lei.
Esatto, lei tra le sorelle e tu, troppo di parte. Antropologi laici.
Ciao Federica.
Ciao.
Benvenuta su Nervature.
Grazie di avermi invitata, è la prima volta in vita mia che parlo davanti al microfono con delle cuffie, quindi sono un po' imbarazzata, però ormai ci siamo.
Sì,
ormai
quando sei in ballo poi balli. E non so voi che avete ascoltato questo bellissimo estratto di Mark Twain, ma personalmente ho avuto un'incredibile esplosione di pensieri e di segmentali, che tanto siamo qui a farci
le nostre preferite
e su Radio Bombat siamo apposta per farcele. E Mi piaceva il concetto del fatto che Jim, diciamo alla fine di questo estratto, in un certo senso muore come negro, cioè anche perché questa parola, diciamo, politicamente scorretta, muore col suo essere, il finire di essere schiavo in un certo senso e la sua rinascita come uomo libero, che forse qualcuno qui presente potrebbe non essere molto d'accordo con questa...
Sì, sono più d'accordo quando dici che muore come schiavo, però che muore come negro non credo. Forse in effetti in quegli anni si potevano intendere come due sinonimi, però non sempre lo sono stati, perché la parola è precedente, la parola negro è precedente, però sì, sicuramente in quel contesto erano quasi due sinonimi. Però non credo che... Non l'ho interpretata così, perché secondo me... sì, è morto come schiavo e non da...
A parte che il romanzo è lungo, ragazzi,
sì, e non come negro,
sì, così facile, sì, diciamo facile. Nell'identificazione di negro come schiavo, dai, mettiamolo,
sì,
in questi termini,
sì.
Il fatto è che questo dualismo che io ci vedo nella morte e nella rinascita è quello che mi porta poi a collegare anche la stessa pioggia e l'acqua come capace di portare morte e distruzione, ma anche vita. Cioè tutto quello che noi leghiamo poi dopo al contesto di morte e rinascita, siamo a Pasqua, ragazzi, l'abbiamo detto, diciamo, come vediamo nei tarocchi, Kill, quella carta, la numero 13, con un bel teschio sopra che rappresenta la morte e che tutti cerchiamo di evitare, in realtà è una delle carte col più bel significato in assoluto, che è quella del cambiamento, che molte volte ci spaventa, ma è quello che personalmente è il sale della vita.
Sì, queste sono tematiche troppo delicate, perché l'America razzista non è ancora finita. Noi stiamo qui a parlare di un romanzo brillante, scritto da un punto di vista illuminato, e invece ancora adesso c'è la gente che viene chiusa a terra come fosse una valigia.
Comunque, a proposito di romanzi, una volta ho letto un'intervista, di cui non so citarvi i riferimenti perché non lo ricordo, ma fatta ad un afroamericano, proprio da un antropologo, rispetto alla parola negro, e lui ha detto, quindi lui singolarmente, come singolo individuo, ha detto: chiamatemi pure negro, ma non zio Tom. Quindi questa cosa mi ha fatto riflettere su come la parola negro si abbia assunto una connotazione dispregiativa, ma in ogni caso diventa comunque identificante per alcuni afroamericani, perché comunque racconta la loro storia, una discriminazione che non si può cancellare. E comunque, in ogni caso, lo zio Tom invece è invece un personaggio che rappresenta un po' la connivenza con questo stato di cose, e quindi è lo schiavo fedele, lo schiavo buono, il negro buono. E quindi per molti afroamericani questa figura è molto avversa, non piace, perché appunto idealizza, come spesso viene fatto quando una persona non viene vista per quello che è, ma viene vista per quello che rappresenta. Si tende a dire appunto: o è buono o è cattivo, o è adulto o è bambino, o è bravo o è un mostro. E invece, e quindi in questa opposizione, appunto, zio Tom diventa quello buono, il negro buono. E questa è una cosa molto più discriminante, perché veramente infantilizza anche quasi la posizione delle persone, le fa vedere proprio come sottomesse, destinate a una sottomissione, e quasi felice di esserlo. E questo indubbiamente è molto buono più offensivo di negro.
Certo, anche a proposito della parola negro, la parola negro è più che ricorrente nei discorsi di Malcolm X, che sottolineava proprio come l'identità di nero condotto in catene in America non può che rimanere fortissima, non si può dimenticare, non può essere chiamato come gli altri alla costruzione del sogno americano. Dai, anche tu contribuisci, ma sei stato condotto lì in catena e questo marchio non si cancella.
Comunque, rispetto anche a questa immagine che evochi, mi fa riflettere, perché anche adesso, appunto, prima hanno attraversato il mare forzatamente, in catene verso gli Stati Uniti, adesso invece vengono, tra virgolette, volontariamente da soli, attraversano il mare, ma entrambi i viaggi attraverso il mare, e quindi qui torniamo all'acqua, che è uno spazio in cui si attraversano le frontiere, i confini. Noi crediamo che non lo facciano come schiavi, ma in realtà c'è un secondo e un terzo mondo che effettivamente è subalterno al primo, e quindi questo fa riflettere. Sì, le catene non le vediamo, ma purtroppo ce ne sono delle altre. Thank you.
Questa era Entre dos Aguas de Paco de Lucía, grazie per infatti il suggerimento. Direi che ci stava perfettamente, sì, appunto, sì, tra due acque, stavamo parlando di mari e oceani. Però siete quindi sempre, mi raccomando, su Nervature, Radio Wombat, questa puntata ricchissima, veramente sta continuando ad andare avanti con queste voci nuove, grazie davvero, davvero, davvero tanto per i contributi a dir poco perfetti e azzeccati. E, quindi sì, vediamo se riusciamo quindi a ricollegarci, a tirare le file.
Stiamo per sbrodolare definitivamente, ragazzi.
C'era venuto in mente un sacco di altre cose. Forse ci vorrebbero altre 4 o 5 puntate.
Ma ci sono, non ti preoccupare.
Allora, oltre a, abbiamo consigliato quest'albero perché è bellissimo, perché paesaggisticamente è una chicca, perché ha dei rimandi letterari imprescindibili, perché ha delle proprietà probabilmente che si presteranno non tanto al riscaldamento globale, come la ceiba speciosa della scorsa puntata, quanto al cambiamento climatico, cioè la sempre maggior frequenza di eventi estremi anche in distretti geografici che non sono avvezzi, per cui lui si presta con la sua prestanza preistorica, no? A prova di mega monsone. Però, a proposito di alberi, di forestazione, di pioggia, di nuvole, di terpeni, di VOC, acidi volatili, cioè composti organici volatili che le piante producono, e noi lo sappiamo benissimo, per comunicare tra loro e fare delle cose, abbiamo letto delle pubblicazioni molto molto complesse che, attraverso metodiche laboratoriali ancora più complesse di quelle che siamo andati a vedere oggi nella NASA dei poveri, darebbero degli indizi riguardo al fatto che il bouquet di composti volatili prodotti da certi determinati sistemi forestali abbia la facoltà di contribuire in qualche modo alla formazione diretta delle nuvole. Cioè, oltre al potere di creare le condizioni microclimatiche tramite l'evapotraspirazione, la persistenza in loco di umidità, la facilità nel far germinare e radicare altre piante, loro che fanno? Dicono alle nuvole: formatevi, dicono al cielo: piovi, che è un po' quello che sono arrivati a fare certi beduini un po' troppo gelosi dei loro pozzi da proteggere, che allora faccio un esempio concreto: a Dubai 2 anni fa si sono raggiunti tipo 53 gradi. Io prendo sempre gli Emirati Arabi come l'esempio da non seguire per il tipo di approccio snaturante che hanno. E siccome la gente stava letteralmente cuocendo in città, sono andati su coi droni e hanno fatto quello che si chiama cloud seeding, cioè seminare le nuvole, innescare le precipitazioni atmosferiche tramite, a volte basta una scarica elettrica, a volte si usano degli ossidi di alluminio, dei composti. Invece, sembra banale, ma gli alberi, oltre a rendere il mondo più bello, a fare il clima, dicono anche al cielo: piovi. E ci piaceva riprendere un pezzo di Fabrizio De André, che usa un'immagine molto poetica per parlare in realtà della politica, però in questa puntata a tema pasquale di transizione, in cui la politica della forestazione, della deforestazione fanno un po' da tappo al progresso di questa civiltà che si vorrebbe illuminare ma non si capisce, secondo noi si presta comunque a questa lettura. Comunque ascoltiamo Fabrizio De André, anzi le due lettrici che lui si era scelto, le nuvole.
Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri.
Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
Bellissimo brano, lettura, poesia, non so come chiamarla davvero. E davvero ci sta benissimo proprio perché siamo ritornati quindi al tema dell'acqua. In realtà sotto sotto, come sempre, l'acqua che scorre fin dall'inizio fino a ora di questa puntata ha continuato a accompagnarci. Cioè, se riascoltate la puntata di nuovo, in realtà vedrete che torna sempre fuori e quindi anche in questo caso le nuvole, appunto, quindi il vapore acqueo che si trova nell'aria o in alcuni climi specifici il fiume aereo, appunto, come succede nella foresta amazzonica, quindi c'è talmente tanta talmente tanta acqua allo stato gassoso sopra la foresta amazzonica è considerabile un fiume, un intero fiume, è un po', diciamo, lo specchio del rio dell'Amazzonia che c'è sotto, ce l'abbiamo anche sopra. Questa pillola, infatti, scientifica che ci portavi te, Vincenzo, è fighissima perché
Non abbiamo elementi di certezza, stiamo ancora cercando di capire se questi indizi sono corretti o meno. Le pubblicazioni in merito sono molto criptiche proprio perché le metodiche per analizzare le concentrazioni di composti volatili, misurarle con esattezza, dimostrarne determinate implicazioni sono molto complesse. E lo stato di avanzamento degli studi dipende dalla complessità delle tecniche, dalla disponibilità dei fondi e dalla determinazione degli studiosi. Quindi probabilmente serve che qualcuno prenda a cuore questa faccenda e dica: oh, ma io voglio dimostrare che gli alberi fanno piovere. E deve essere anche uno ricchissimo, che ha strumentazioni super sofisticate a portata di mano e che non si arrende mai.
Sì, però ci sta, diciamo, a me sarò pure profano, ma mi sembra molto convincente.
Torna, no? Torna come ricostruzione, torna. Certo, è chiaro che torna.
Mi torna. Quindi praticamente il discorso è che è la foresta stessa che si crea il suo habitat ideale. Ovviamente questo non è un processo che avviene dall'oggi al domani, è una cosa progressiva ed è una coevoluzione, esatto. Tra l'altro, anche questa del clima insieme alla foresta o viceversa, non so
è
come
sempre
dirla.
Il contributo di tanti alberi, no? Poi, esatto, quindi sembra, esatto. Rassomiglia all'energia sferica di Dragon Ball, quando tutto il pianeta contribuisce okay. A dare... in questo caso è tutto il sistema foresta che dà il suo contributo, dice: ok, io voto per piovere, io voto pioggia, 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 alla fine piove.
Sì, tutto. Tra l'altro, pensando a questo fenomeno, sempre che sia
sì,
vero,
esatto. Che non stiamo illando, vabbè. Noi ogni tanto illiamo.
Mi sembra veramente un esempio lampante di resilienza, con la così ormai nominata resilienza anche qui da noi. È un sistema che funziona perché c'ha tante sue parti che non so come spiegare, ma che creano processi che autoalimentano questo sistema e quindi in modo positivo, però stavolta non come facciamo noi.
Sai, poi sempre dipende da che punto di vista vedi la pioggia, perché ci sono animali che vengono devastati. C'è un bellissimo documentario, Microcosmos, che fa vedere 24 ore dall'alba all'alba in un prato e ti snocciola tutte le forme di vita che si muovono, brulicano nel prato. E ti fa vedere a un certo punto un temporale e ti fa vedere come per una formica, ad esempio, l'arrivo di poche gocce d'acqua sia un evento che ti cambia la giornata, ma di molto, ti fa volare bene.
Probabilmente ti cambia la vita.
Ti cambia la vita.
Eh già.
Già, e allora ti cambia la vita, la morte, cosa facciamo?
Potremmo concludere con una lettura, potremmo diciamo... Sì,
dai,
ci sta,
dai, ci
perché
stare,
la ci poesia ci sta sempre.
Non è, sì, no, questa è
volete la poesia o il
l'estratto? Questa è letteratura cruda.
Sì, sì, no, con poesia intendevo la bellezza delle parole.
Le lettere, le lettere. Senso. Allora, qui abbiamo uno scrittore che è José Saramago, uno dei miei scrittori preferiti, un fervente ateo che per la scrittura di questo libro è stato scomunicato. È uno scrittore adorabile, io lo paragono a un documentarista, lui ha un potere di zoomare e ritornare indietro come se avesse una cinepresa, mi sembra un grande regista. Che...
Cosa te non devi fare al microfono però.
Ah, sì, hai ragione, ho questa urgenza mimica che mi soprassale ogni tanto. Quindi il nostro Maurizio ci delizierà con la lettura di questo brano dal Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago,
che leggeremo per la prima volta insieme. Quando entrarono a Betania, notarono che i vicini si affacciavano alle porte e li guardavano con un'espressione di pietà e di dolore, che accettarono come un fatto naturale, visto il penoso stato in cui ritornavano alla tensione. Ben presto, però, si resero conto della causa reale. Bastò imboccare la strada in cui viveva Lazzaro e subito capirono che era successa una disgrazia. Gesù si precipitò davanti a tutti, entrò nel cortile, entrò nel cortile e persone dell'area con punta gli fecero largo per lasciarlo passare. All'interno si udirono i pesanti pianti e lamenti. Ah, fratello mio, questa era la voce di Marta. Ah, fratello mio, e questa era la voce di Maria. Sdraiato per terra, sopra una stuoia, vide Lazzaro, tranquillo come se fosse addormentato, il corpo e le mani composte, ma non dormiva, era morto. Per quasi tutta la vita il cuore aveva minacciato di abbandonarlo, poi era guarito, potevano testimoniare tutta la Betania, e adesso l'aveva raggiunto la morte. Per il momento si presentava sereno, quasi fosse di marmo, intatto come se fosse entrato nell'eternità. Ma non ci vorrà molto perché dall'interno della sua morte venga alla superficie il primo segnale di putretudine, a rendere ancora più insopportabili l'angoscia e il terrore di questi vivi. Gesù, come se gli avessero reciso di colpo i tendi poplitei, cadde in ginocchio e cominciò a lamentarsi, piangendo. Com'è successo? Com'è successo? È un pensiero che ci soccorre. Dovremmo accettare la verità, proprio così. Vogliamo sapere com'è successo. Ed è successo ciò che avrebbe potuto essere. Dal fondo del suo diretto e amaro pianto, Marta disse a Gesù: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma io so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Lui te l'accorderà». Come ti ha concesso la vita per i ciechi, la vista per i ciechi, la guarigione per i lebbrosi, la voce per i muti e tutti gli altri prodigi che risiedono nella tua volontà e attendono la tua parola. Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». E Marta rispose: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù si alzò, sentì che una forza infinita li trascinava lo spirito. In quel momento supremo poteva attuare qualsiasi cosa, compiere tutto.
scacciare la morte da questo corpo, restituirgli l'esistenza e l'essere, la parola, il gesto, il sorriso, anche le lacrime, ma non di dolore. Polè poteva dire: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E avrebbe chiesto a Marta: tu credi questo? E lei avrebbe risposto: sì, lo credo, che tu sia il figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Ebbene, in tal caso, compiuti e ordinati tutti i passi necessari, la forza e il potere e la volontà di usarli, ci mancava solo che Gesù, guardando il corpo abbandonato dall'anima, tendesse verso di lui le braccia come a rappresentare la via attraverso la quale essa doveva tornare, e dicesse: Lazzaro, alzati. E quell'istante Lazzaro si sarebbe alzato, perché questo sarebbe stato il volere di Dio. Ma in quell'istante, ultimo e finale, Maria di Magdale, posa una mano sulla spalla di Gesù e dice: nessuno ha compiuto tanti peccati in vita per meritare di morire due volte. A quel punto Gesù lasciò ricadere le braccia e si allontanò per piangere.
Oui, la planète, oui, brave gens, terrible nouvelle, danger imminent. S'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de l'autre monde. Il n'est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui mieux pour Fanlo. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui erre et aux abois pleure la vie. Avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens, que tous ceux et celles croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants, droit tout comme nous, à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant. Pour retrouver le papillon qui bat de l'aile, de jouer qui va le plus haut. Il fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici bas nous sommes alter ego. Pour retrouver le papillon dans la tourmente, qui erre et tous à voix pleure la vie, qui l'avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Et nous étions si bien ensemble, un peu comme 30 millions d'amis. Il dit que c'est à nous la faute et qu'il nous revient d'en payer le prix. Oui, citoyen du monde, pensez à demain. Et je dis carasse qui se targue de quelques grenelles, quand le monde se couvre de ridicules ombrelles, qui font passer leurs seuls les petits intérêts avant celui de tout un monde couvert de plaies, qui pensent que le peuple ne peut rien, car ils ne savent tous ce dont est capable le genre humain. Je dis qu'il est juste et bon de faire de l'esprit en toute unité au moyen de cette funeste théorie. Celle du papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui le dernier mot. Faut-il que le terme de cette querelle ne vienne que par chaos? Celle du papillon qui nous sommes, de nous reprendre, de faire ce qu'il convient, nous comporter enfin comme des hommes, et non des dieux qui changent l'eau en vin. Oui, oui, citoyen, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Oui, oui, citoyen, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Il n'est ici que prophète, conscient de tout cela vous êtes. Nous
nous sommes notre propre fléau. Méfions-nous des causes en tout genre. Oui, oui, Jean Valjean. Oui, oui, citoyen. Oui, oui, la planète. Oui, 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 oui.
Quindi torniamo in voce per questo ultimissimo slot, mi sa che ormai si è sforato da parecchio l'ora, ma va bene così. E quindi questo ultimo slot di Nervature, quindi cos'è che avevamo letto? Era José
Saramago, Saramago. Scrittore ateo, premio Nobel per la letteratura, per Cecità, altro romanzo illuminante.
Bellissimo.
E niente, ha aperto un dibattitino anche qui nello stacco
illuminante, comunque non direi cecità illuminante.
Sì, e invece sì, perché quello è, quello invece è proprio illuminante.
Sì, lo, sì, lo so, lo so. No, è divertente il gioco di parole.
Le mie scuse perché mi
No, ma c'è un falo, in quella cecità c'è un falo, che è una donna, tra l'altro.
Mi faccio le mie scuse perché mi sono impappinato 3000 volte, ma come ho detto... È la prima volta che per me ed era scritto piccolissimo.
No, ma che scuse, ma che scuse. C'è Federica qui che disegna nel frattempo. Scusa, come a lezione, lei va da un'altra parte.
Pubblico è esigente.
Sono connessa.
Pubblico è esigente, va giustamente soddisfatto.
Sì, sì, certo. Sì. Quindi non ci possiamo fare niente, evviva la vita, evviva anche la morte, perché fa parte della vita. Io la chiuderei così, cioè il significato ultimo è che dobbiamo accettare il nostro destino di essere nati, parte della natura, soggetti alle regole della natura, sia quelle che ci piacciono, sia quelle che no. No?
E invece no, scherzo. Non vogliamo...
Chi c'è?
Non vogliamo concludere così la puntata, ma vogliamo fare un ultimo micro slot. O forse micro non sarà, lo vedremo. Praticamente, siccome oggi abbiamo qui una nuova ospite in regia, ormai sapete che tutte le volte c'è qualcuno di nuovo in regia, mi piace sempre chiedergli una piantastorie. Ma prima sentiamo la sigla. Che cazzo ridi?
Sigla!
No, non è vero. Ancora non si sente la sigla, scusate.
C'è bimbi.
Perché effettivamente se non collego il computer a il mixer, la sigla non si sente. Non si può sentire, come si fa?
Regia?
Regia necessita di un po' di tempo per questa cosa.
Lucio, sbarmella, per piacere.
Apri tutto.
Spettacolo. No, vabbè, voi improvvisate, che ne pensate?
Ma sì, io direi di fare come fa sempre René Ferretti, eh?
Sì, giusto. Sì, va bene.
Lo sapete? No, Ferrini. Ferretti. È un prof. Sì, lo so. Ah. Ma Ferrini è un prof del... vabbè, non c'entra molto, però... dell'Università di Agraria, quindi era divertente fare finta
facciamola,
di citarlo.
Facciamola René Ferrini.
Esatto,
alla cazzo di cane.
Alla cazzo di cane.
Quindi alla cazzo di cane che si tira fuori?
Alla cazzo di fiore.
Oh.
No, ora Maurizio ci Fines. Farà la rubrica Fiori sfiorati. La sta per inventare. Fiori sfiorati, ci racconta del fiore più...
No, vabbè, vi racconto un aneddoto accaduto oggi su un fiore, che è quello del fiore della strelizia, di cui ho assaggiato il nettare. Sì, sì.
E c'aveva il fiore?
E c'aveva il fiore, ma c'aveva pure il nettare.
E il nettare era del fiore o no?
Era extra floreale. Per chi non lo sapesse, è un nettare al di fuori di quello che è il fiore stesso.
E perché fa sto nettare?
Allora,
che spreco d'energia,
nel caso della strelizia non ne sono così sicuro, dovrei verificare. Anzi, ci
la
sono
chiamiamo,
varie
prossima
ipotesi.
Invitata Nervatura, Strelizia, Regina, la mia...
Ci sono varie ipotesi, ma molte altre ritmica. Piante lo fanno per attrarre meccanismi di simbiosi, comunque di... si può dire... di aiuto a altri animali come formiche o simili predatori che invece possono aiutarla nel loro sostentamento.
Non direttamente implicati nel processo riproduttivo, non per
esatto.
Forza degli impollinatori.
No, a volte a protezione, esatto. Le formiche spesso vanno a protezione della
oggi
pianta.
Abbiamo fatto la conoscenza, no?
Esatto.
Con un
esatto.
Gruppo di formiche tossiche.
Sì,
come
che poi
era praticamente era una comunità di recupero per formiche.
No.
Beh, sì.
Piccine. È vero.
Eh sì, era lì.
Don't touch my linfa.
Sì, c'era la matta scappata fuggiasca che non si fa riprendere come nella la pazza
sì,
gioia.
Sì, l'abbiamo vista anche noi.
C'era addirittura la muta forma con le ali.
Sì, esatto, c'era la muta volante.
Per il volo nuziale, si è evoluta per il volo nuziale, ce l'ha spiegato.
Sì.
Che poi il volo nuziale sarà sul scaffale superiore, ma
viaggio di nozze per poveri, si fa così.
Bene, nel frattempo la sigla è arrivata e quindi sentiamola tutte insieme.
I nostri esperti interessati a dialogare con le piante.
Pianta storia.
E registrarne la sensibilità.
Pianta storia.
Dai, è così.
Allora, che storia sentiamo oggi?
Vai, Federica, ci puoi raccontare adesso?
Tu, la pianta storia oggi
esatto,
sei tu.
Esatto, esatto. Sì, sei sì, te sì. Che pianterai la tua storia.
Ero venuta per ascoltare, ma...
invece è andata
ma
male.
Ci siamo. Mi viene in mente... mi ha ricordato Vincenzo la pianta storia da raccontare. Mi viene in mente che la prima volta che sono venuta a Firenze, era anche uno dei miei primi viaggi, avevo 18 anni, ed è la storia di un limone, quindi del frutto di una pianta. Sono entrata in un bar, era piena estate, sentivo molto caldo, ho preso una bottiglietta d'acqua e c'era esposto un vassoio pieno straripante di limoni. E io ho pensato che fosse mio diritto prenderlo, perché a Palermo, dove è pieno di limoni, di agrumi, effettivamente nei bar, nei chioschi, nei camioncini dove si compra da mangiare ci sono i limoni, e chi si compra da mangiare o da bere lo può prendere. Quindi io pensavo fosse uguale, ho preso l'acqua che era costa anche tanto perché era una zona turistica, e ho preso un limone e sono uscita. E il proprietario mi ha inseguito chiamandomi ladra, ladra, fermati, ridammi limone. E io proprio ero, non capivo se stesse scherzando, ero proprio incredula. E però poi proprio mi ha fermato e mi ha detto, se almeno me lo dicevi forse te l'avrei dato, ma non si ruba, non si ruba. E quindi io l'ho dovuto ridare. E mi sono sentita appunto trattata come una ladra senza avere l'intenzione di rubare. E questo adesso mi fa pensare al fatto di veramente quanto le piante... e quindi in questo caso i loro frutti veramente condizionano o comunque informano la nostra biografia, ci fanno credere delle cose normali che magari in un altro posto non lo sono perché quella pianta è meno diffusa, e quindi quanto in effetti la diffusione delle piante diverse cambia la nostra biografia, e quando ci troviamo in un altro posto effettivamente ci dobbiamo mettere in relazione con tutto, comprese le piante.
Che meraviglia!
Beh, in questo caso è una storia...
Che lettura bella! Beh, io vorrei che aggiungessi la fine di questa storia, perché io conosco un epilogo geniale. Cioè, tu hai restituito a Firenze
sì.
In totale
effettivamente, dopo
gratuità.
Tanti anni, chi l'avrebbe mai detto, dopo tanti anni sono tornata a Firenze, tantissimi anni, 20? Sì, 20 anni, sono tornata a Firenze... E ho portato appunto in questo corso in cui siamo tutti compagni, ho portato per far assaggiare ai miei compagni appunto un limone gigante, ovvero un cedro, e effettivamente ha riscosso tantissimo successo. Quindi un giorno ho preso un piccolo limone, dopo 20 anni ho portato un limone di, non so, di 3 kg.
Wow.
Chissà tra 10 anni che cazzo ci porta.
Davvero. Grazie. Bellissimo. No, mi piace un sacco come da una storia così semplice nel senso di super vita quotidiana,
sì.
In realtà può scaturire dalla tua mente geniale una riflessione così esistenziale, bellissima davvero.
Grazie, sì, perché penso che in tanti modi ci mettiamo in relazione con le piante quando cambiamo posto, questo è un piccolo episodio, ma anche il nostro corpo sicuramente lo fa.
Certamente, certamente. Io vi vedo sbracciare.
Sì, già, mentre
ci stavamo chiedendo con quale canzone potevamo chiudere con questa storia dei limoni. E siccome
il pH del limone è rinomato, Federica si è sicuramente sentita un po' scossa in quella situazione,
sì.
No?
Certo, tanto. Era il mio primo viaggio.
Che agitazione, era il suo primo viaggio. Era scossa, il pH era basso.
Non si è sentito
ma comunque i Prozac più scrivevano, era il cos'era, 99, cos'è, 98
più o meno
99.
Quegli anni un po' dopo il mio viaggio è stato un poco dopo,
eh sì, perché tu eri la realizzatrice di quella trama musicale.
Buonasera a tutti.
Ciao, buonanotte ragazzi, buona Pasqua a tutti.
Grazie.
Grazie Federica, grazie a voi, grazie a tutte. Continuate a rimanere connesse su Radio Wombat. Buona serata.
Acida come, di più non si può, come un acido. mi sento grande come una città.